Una sera, piuttosto che ritrovarci per duellare di canne in palestra, diedi loro appuntamento alla rotonda della Besana.
A me che ha attratto moltissimo è la maestria che c'è nel riuscire a unire non solo la forza fisica, ma unire la forza fisica con l'eleganza e la precisione.
Storie di canna italiana e di ultimi duelli in una puntata che si intitola A Duello.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Una delle grandi qualità nel ascoltare storie è non solo intrattenersi, non solo scoprire delle cose, delle persone che non conosciamo, ma anche spesso, come in questo caso, scoprire proprio delle cose nuove, delle cose del mondo che io personalmente non conoscevo. Non sapevo che cosa fosse la canna italiana e ho scoperto che è una disciplina per cui si combatte con dei bastoni. Ce l'ha raccontata, come sempre, in sottoforma di storia il nostro ascoltatore Guido, e a breve capirete di cosa si tratta. Scoprirete, se non lo sapevate già, che cos'è la canna italiana e come è entrata nella vita di Guido. E poi approfitteremo di questi duelli metaforici, anche se io credo si diano delle belle bastonate, tutto sommato, ma tant'è, insomma, non sono duelli mortali, per raccontarvi invece la storia dell'ultimo, così pare, dell'ultimo duello di Dio. Cioè, duello di Dio sta per duello all'ultimo sangue, arriva da una testimonianza di uno storico, risalente al 1387. Insomma, questo pare sia stato l'ultimo duello richiesto dal re di Francia per scegliere chi tra due persone che si dicevano entrambe innocenti rispetto a un reato, cioè una violenza carnale, chi fosse il colpevole. Visto che non c'erano prove, visto che non c'erano testimoni, secondo quest'usanza il colpevole era quello che sarebbe stato ucciso dalla mano di Dio, cioè dall'altro duellante. Motivo per cui questi duelli, oltre che essere all'ultimo sangue, cioè fino alla morte dell'avversario, erano cosiddetti duelli di Dio. E se non lo sapevate, questa è la seconda cosa che scoprite in una puntata che si intitola A Duello. Benvenuti. Per gli amici si fanno cose che altrimenti mai ci sogneremmo di fare. E fu proprio per questo che quella sera mi trovai con quel rudimentale bastone da passeggio tra le mani. Infatti, né necessitavo di un ausilio alla deambulazione, vista la mia relativamente giovane età e il mio fisico sportivo, né vivevamo più nei primi anni del secolo scorso, quando il bastone da passeggio era il complemento di abbigliamento quasi obbligatorio per ogni gentiluomo alla moda. Era stato invece il mio amico Sergio, con anni di esperienza, istruttore di questa disciplina, a incuriosirmi a provare la canna italiana, per completare in modo ideale la box francese, la savate, che entrambi già praticavamo come colleghi istruttori. Con la canna italiana avrei imparato a usare il bastone da passeggio come un'arma da difesa e offesa, simile ad una scherma, invece che come sostegno o desueto accessorio di moda. Un po' scettico mi ritrovai così in una buia e fredda sera d'autunno nella palestra un po' dismessa di una scuola elementare. Le premesse non sembravano molto allettanti. Quella sera in palestra, oltre a Sergio, c'erano anche un giovane maestro di canna italiana sulla Trentina di nome Lorenzo, Filippo e qualche altro allievo novizio. Un po' più in disparte era seduto un anziano e austero signore, il venerabile maestro Italo, nonno di Lorenzo, ex campione di molte discipline sportive e padre della canna italiana. Quella presenza un po' mi sorprese, considerata la non verde età e la tarda ora per una persona non più giovane. Mi consegnarono quella che loro definivano l'arma. Un bastone derivato da un sottile pollone di castagno lungo quasi un metro, sommariamente raddrizzato, scortecciato ed essiccato. Arma che, se così andava definita, trovai in tutta onestà piuttosto rustica. Con questa canne, i maestri cominciarono a mostrarci dei movimenti con traiettorie circolari del bastone, ovvero dei mulinelli orizzontali e verticali, con colpi che si sviluppavano da questi e che dovevano arrivare a segno di immaginari avversari.
Si chiama canna perché è la canna da passeggio che si utilizzava nel primo Novecento. Quindi la utilizzavano i francesi, è la canna di Charlot, per intenderci. Si chiama italiana perché è una reinterpretazione della canna francese. Quindi la differenza che c'è e che abbiamo messo noi, non io ma i miei predecessori, è quella di averlo adattato allo stile italiano. Quindi in Francia certi colpi non li utilizzano perché non sono ritenuti efficaci, eccetera, mentre invece in Italia vengono utilizzati tutti i colpi possibili con il bastone, quindi con la canna.
Una sera arrivò finalmente il momento di provare qualche colpo con un avversario vero. Così mi ritrovai a duellare con un allievo che, anche se novizio, sicuramente aveva più esperienza di me. Per chi non pratica le arti marziali, è quasi impossibile comprendere i cambiamenti che avvengono nella psiche umana quando ci si ritrova racchiusi in un'area delimitata a dover ripetere gli stessi esercizi accademici che si eseguivano davanti allo specchio, confrontandosi però, questa volta, con un avversario vero, in un duello. Proprio per questo motivo, e prima di iniziare, i maestri ci raccomandarono di portare colpi accademici, in quanto la finalità primaria dell'esercizio era lo studio del modo migliore di portare un colpo e non colpire semplicemente l'avversario a caso. Io e il mio avversario iniziammo così il duello. Ricevetti diversi colpi e dopo essere riuscito a restituirne solo qualcuno, vista la mia inesperienza in quella disciplina, decisi di cambiare completamente il mio modo di combattere. Cominciai quindi a portare molti più colpi, la maggior parte dei quali solo distinto, dove qualcuno arrivò finalmente a segno. Non ne fui particolarmente sorpreso e ne fui quasi fiero, finalmente stavo facendo anch'io la mia parte. Le botte e i lividi che quella sera ci stavamo lasciando a vicenda sul corpo ne erano del resto la piena dimostrazione. Fu però il venerando maestro Italo ad interromperci, con un intervento seccato e intransigente. «La canna italiana non è questo», disse. «Duellare è un onore e, come si addice a un onore, è un punto di arrivo assoluto e non un punto di partenza. Potrete quindi duellare di nuovo quando, avendo studiato e sofferto, avrete acquisito la necessaria conoscenza e padronanza dell'arte, cosa che voi oggi avete dimostrato di non possedere affatto». In quell'occasione, con quel rimprovero del maestro Italo che mi bruciava, percepii che la canna italiana doveva nascondere qualcosa di profondamente diverso da quelle bastonate a caso che io e il mio avversario ci eravamo appena tirati. Per questo motivo decisi di continuare. La profonda dedizione e la pazienza dei miei maestri furono premiati e in anni di pratica raggiunsi dei livelli alti di canna italiana. Con quell'esperienza acquisita, fui sedotto dall'idea di trasferire la passione anche ad altri. Inizialmente coinvolsi i due miei amici molto stretti, sportivi e dotati della necessaria solidità atletica e, come già era successo precedentemente a me, anche loro iniziarono ad allenarsi più per fare un piacere a me che per convinzione, nonostante avessero anche loro esperienza di arti marziali. Andammo avanti diversi mesi, ma percepivo come la canna italiana dovesse apparire anche a loro come un modo di duellare troppo lezioso e manierato, quasi barocco. Una sera, piuttosto che ritrovarci per duellare di canne con i miei fratelli d'armi in palestra o in un parco all'aperto come al solito, diedi loro appuntamento alla Rotonda della Besana, un luogo abbastanza inusuale per un'attività sportiva di quel tipo. Si tratta di un complesso monumentale in centro a Milano, con un'ampia superficie verde, cintato da un muro di mattoni rossi a vista dove al centro dell'area si trova una chiesa, ora sconsacrata. Il muro perimetrale di mattoni ha dei finestroni di vetro che guardano all'esterno sui palazzi signorili, mentre il porticato interno si sviluppa sinuosamente con colonne che sorreggono una volta. Questo luogo ha avuto diverse destinazioni, di cui alcune con un passato quantomeno tenebroso, visto che un paio di secoli fa, in un uso cimiteriale, ci sono stati seppelliti e disseppelliti circa 150.000 defunti. Un luogo austero, con un silenzio quasi irreale considerato il traffico caotico che ci scorre intorno. Forse quel sito sarebbe potuto diventare il nostro dojo per la canna italiana. Quella sera in cui ci ritrovammo c'era anche un pianista che suonava musica classica per i clienti di un locale che si trova all'interno della chiesa sconsacrata. Invitai così i miei cari fratelli d'arme a provare ad approfittare di quell'atmosfera così speciale per cercare di schermare, in un modo completamente diverso da quanto avevamo fatto fino ad allora, traendo ispirazione dalla maestosità di quel luogo e dalla musica che si diffondeva, cercando quindi di cambiare il primitivo modo di duellare con reazioni istintive e scomposte.
E si è creata questa congiunzione astrale in cui siamo riusciti a coordinare il tutto. All'inizio loro hanno fatto lo stesso errore che avevo fatto io molto tempo prima, quando ho menato il mio avversario. Loro hanno iniziato così, io non ho risposto, ma ho tirato come m'aveva ispirato il maestro Italo e i suoi allievi ad alto livello, e ho visto che effettivamente tirando come andava tirato, quindi con grazia, studio dell'avversario, dimenticando il proprio ego e tutte queste cose, effettivamente raggiungevi dei risultati che erano completamente diversi. Quasi ti allineavi con la musica.
Dopo esserci salutati militarmente, io e uno dei miei fratelli d'armi indossammo la maschera da scherma e iniziammo a duellare. Quasi come se ci fossimo messi d'accordo, il pianista cominciò ad eseguire il preludio in do minore 846 di Bach, ed il porticato dove io e il mio fratello d'armi stavamo duellando quasi di nascosto si trasformò in un luogo magico e misterioso, dove improvvisamente venimmo inconsciamente trasportati in un'altra dimensione. Ora ci muovevamo naturalmente, seguendo quasi inconsapevolmente la musica, come in trance. Faceva freddo, sotto le maschere da scherma il vapore del nostro respiro formava delle piccole nuvole. Le note si scioglievano una dietro l'altra, ci sentivamo svuotati fino nel nostro io più profondo e poi di nuovo riempiti dal calore di quelle note, fuse come bronzo vivo colato nelle nostre vene. Con quell'ispirazione ora finalmente i nostri bastoni si erano davvero trasformati in canna italiana e sembravano pervasi da una nuova vita, trovando un'energia e una fluidità inaspettata, correndo eleganti e leggeri da un bersaglio all'altro di quella piccola ma infinita superficie che costituiva il bersaglio del corpo del nostro avversario. Mentre duellavamo, notammo che si erano concretizzati quasi dal nulla gli schermi dei telefonini di tante improvvisate persone che, quasi sperdute e rapite da quella scena magica, unica e irripetibile, continuavano a riprenderci con il telefono quasi congelato. È trascorso molto tempo da quella sera indimenticabile, ma da quella sera la rotonda della Besana è diventata la nostra sala d'armi prediletta. Quel vecchio cimitero era ormai il dojo dei Besana Boys, come scherzosamente ci eravamo autodefiniti. Eravamo ormai diventati quasi una presenza fissa ed una specie di istituzione di quel luogo, e nel tempo altri nuovi fratelli d'armi si sono naturalmente aggiunti e avvicendati. Allora come oggi, ogni colpo immaginato e anche non arrivato a segno deve essere stato concepito con la medesima perfezione dei colpi che sono invece andati a segno. Sì, perché il duello di canna italiana è questo, è il lavoro in sé che deve essere ben fatto, e la vittoria sta nella capacità di essere semplici, efficaci, economici nell'affrontare e risolvere i colpi imprevisti, nel duello come nella vita.
Presento il mio avversario, mi assomiglia più di un po' al mio identico frasario, ma lo spiazzerò. Grazie per l'introduzione, ma non li convincerai, sei soltanto il mio contrario, ma questo già lo sai. Sono io che l'invento.
Questo brano è L'avversario di Fabi, Silvestri e Gazzè. Io quando dico che le storie sono il modo migliore per conoscere il mondo, poi insomma lo dico perché ci credo, poi però arriva una storia come quella di Guido e me lo confermano ulteriormente, perché io delle canne italiane non sapevo niente e adesso invece non dico che so tutto, però una parte la so, e tutto questo grazie alla storia di Guido. Pronto, ciao Guido, buongiorno.
Buongiorno a te Matteo, eccomi qua.
Senti Guido, la prima cosa che mi viene da chiederti è se i Besana Boys esistono ancora.
Certo che sì, ci sono ancora e ci vediamo ogni domenica per i nostri duelli con la canna italiana, per cui se vuoi venirci a vedere siamo lì ogni domenica alle 9:30 in Ala Besana.
Assolutamente, perché a questo punto sono curiosissimo di passare a vedere com'è questa disciplina. Ma tra l'altro è corretto chiamarla disciplina o è un'arte marziale, è diverso?
Allora, entrambe, perché è un'arte marziale, quindi in quanto tale comporta una disciplina, okay. Direi quasi ferrea, perché devi essere ben focalizzato su quello che vuoi fare.
Senti, si sta allargando il movimento della canna italiana oppure serve che qualcuno, come dire, vinca qualcosa? A parte che non è disciplina olimpica, mi sembra di capire, visto che siamo in odore di Olimpiadi, te lo chiedo.
No, allora, non è una disciplina olimpica, ma lo è stato quando ero in voga la canna italiana, il bastone da passeggio. Ah. Infatti, nel primo Novecento c'era stata una manifestazione olimpica dove si sono battuti col bastone da passeggio, usandolo come scherma.
Senti, ma esistono ancora delle gare di canna italiana?
Allora, non esistono delle gare di canna italiana, esistono però delle gare di canna francese, quindi di canne de combat, che vengono disputate in Francia. Noi abbiamo un ottimo rapporto con i francesi, tiriamo in un modo diverso e quindi occasionalmente facciamo del interdisciplinari, per cui ognuno si batte con un metodo che poi cerchiamo di unificare in modo tale che anche se parliamo linguaggi diversi si possa combattere insieme.
Perché si dice fratelli d'armi?
Si dice fratelli d'armi perché questa è una cosa curiosa, perché proprio con i tuoi tra virgolette avversari, quindi quelli che uso un termine pittoresco, quelli che dovresti menare diventano poi quelli che sono i tuoi migliori amici. per cui sono fratelli di arti marziali, insomma, quelli che ti picchiano di più sono i tuoi migliori amici.
Guido, ti ringrazio per l'asciuttezza delle risposte, per le spiegazioni precisissime. Sicuramente passo alla Besana una domenica mattina perché sono molto curioso di vedere cosa fate.
Allora, sei benvenuto, se vuoi qualche bastonata la diamo anche a te volentieri, se vuoi provare.
E come no, guarda, non vedo l'ora. A presto Guido, in bocca al lupo per tutto.
Grazie, ti saluto, ciao.
Si intitola Perfect Circle, un cerchio perfetto di Outsider, questo brano con cui salutiamo Guido e le sue canne italiane. Mi ha incuriosito che sono le canne siciliane, le canne pugliesi, adesso le voglio conoscere tutte. E la parola invece parla ad Andrea Loreni, che usa anche lui una canna, però lui usa di solito un bastone molto lungo per avere equilibrio, un bilanciere per avere equilibrio sulla fune dove cammina a decine di metri di altezza. Andrea Loreni.
Da qualche tempo sto cercando per mia figlia un'associazione sportiva che offra un certo tipo di sport. Ne abbiamo provate alcune, ma poi abbiamo abbandonato presto perché la mentalità allo sport attuale è uno sport agonistico, competitivo, mirato a vincere, mirato a essere il migliore, no? Subito valutativo della performance in termini di gare, di confronto con l'altro. Quello che cerchiamo noi invece è un gusto, un'educazione al gusto per il gesto, per la gioia, il godere che si prova nel fare un gesto sportivo. non finalizzato a vincere, non finalizzato a essere migliore di un altro, ma in sé bello perché farlo è bello. Questo l'ho un po' mutuato dalla didattica steineriana, in cui si fanno anche delle olimpiadi dove si premia la bellezza del gesto e non la gara come vittoria. Tuttavia è difficile trovare questa mentalità fuori da certi ambienti, ed è secondo me molto penalizzante per i bambini, che vengono privati di un approccio al gesto utile e interessante, che è poco quello secondo me di cui ci parla Guido nella storia delle canne italiane.
Matteo Caccia racconta.
Grazie alla storia di Guido, noi ci siamo un po' appassionati all'arte della canna italiana e in redazione abbiamo fatto una ricerca sui duelli, come nascevano, perché si effettuavano, e abbiamo trovato una storia che risale all'anno 1387, che si svolge in Francia e racconta dell'ultimo duello di Dio, cioè un duello all'ultimo sangue per decretare il colpevole di un reato che in mancanza di prove era impossibile condannare. Ecco, la tradizione voleva che la mano del vincitore del duello fosse guidata da Dio e quindi lo sconfitto non poteva che essere il colpevole. Questa cronaca è stata scritta dallo storico Jean Frossoir e noi l'abbiamo trovata sul sito di Lorenzo Manara in un pezzo che si intitola Il duello di Dio, una storia di giustizia medievale. State con noi. In quel tempo si parlava molto in Francia e fino alle parti più lontane del regno di un duello all'ultimo sangue che avrebbe avuto luogo a Parigi a seguito di una decisione dell'alta corte di Parigi. La disputa si trascinava da oltre un anno tra le due parti, che erano un cavaliere chiamato Sir Jean de Carroge e uno scudiero chiamato Jacques Legris, entrambi appartenenti al dominio e alla casa del conte Pierre d'Alençon, che aveva tenuto i due di loro in grande considerazione. Jacques Legris, in particolare, era molto rispettato dal conte. Gli era particolarmente affezionato e riponeva in lui grande fiducia. Non era un uomo di ottima famiglia, ma uno scudiero di umile nascita che era risorto nel mondo, favorito dalla fortuna come molte persone lo sono. Ma quando sono in cima e si credono al sicuro, la fortuna le ributta nel pantano e finiscono più in basso di quanto avevano iniziato. Ora, quanto al combattimento mortale che ne seguì e che suscitò tanto scalpore che la gente venne a Parigi per vederla da molti luoghi diversi, descriverò le cause, come mi fu spiegato all'epoca. Accadde che Sir Jean de Carroge organizzò una spedizione d'oltremare. Prima di partire chiese il permesso al conte d'Alençon e gli fu prontamente concesso. Il cavaliere aveva sposato una moglie giovane, bella, buona, assennata e modesta nel comportamento. Le diede un affettuoso addio, come fanno i cavalieri quando partono per terre lontane. Partì lasciandola con i suoi servi in un castello al confine tra La Perche e Alençon, con il nome, credo, di Argentan. Mentre il cavaliere proseguiva il viaggio, lei vi rimase, vivendo in modo semplice e discreto. Avvenne allora, e questo era il punto in questione, che per una strana e perversa tentazione il diavolo entrò nel corpo di Jacques Legris, che era ancora con il conte di Alençon, di cui era il principale consigliere. Concepì l'idea di commettere un grande crimine che avrebbe dovuto pagare in seguito, ma che non poteva essere provato e di cui lui non rilasciò mai una confessione. I suoi pensieri si fissarono sulla moglie di Sir Jean de Carroge, che sapeva vivere quasi da sola con i suoi servi nel castello di Argenteuil. Così un giorno lasciò Alençon su un buon cavallo e spronò rapidamente in avanti fino a raggiungere il castello. La signora, non sospettando nulla di male, gli diede un'accoglienza amichevole, lo condusse nella sua stanza e gli mostrò alcune sue cose. Deciso sul suo malvagio disegno, Jacques chiese alla donna di portarlo a vedere il mastio, dicendo che quello era in parte l'oggetto della sua visita. Non appena entrato nella fortezza, Jacques Legris si chiuse la porta alle spalle. La signora vi prestava poca attenzione, pensando che l'avesse soffiato il vento, e Jacques la incoraggiò a pensarla così. Quando furono soli, lì, insieme, Jacques Legris, intrappolato dalle astuzie del nemico, la cinse con le braccia e disse: «Signora, vi giuro che vi amo più della mia vita, ma devo avere la mia volontà di voi». La signora rimase sbalordita, cercò di gridare, ma lo scudiero le infilò in bocca un piccolo guanto per farla tacere. La strinse forte, perché era un uomo forte, e la spinse a terra. La violentò, avendo il suo desiderio di lei contro la sua volontà. Fatto ciò, disse: «Signora, se tu rivelerai ciò che è accaduto, sarai disonorata. Non dire nulla e anche io starò zitto per amor tuo». La signora, piangendo amaramente, rispose: Uomo malvagio e traditore, starò zitta, ma non tanto a lungo quanto tu ne avrai bisogno. Quindi aprì la porta della stanza nel mastio e scese. La sua gente vide che era angosciata e piangeva, ma non avendo alcun sospetto, pensavano che avesse portato delle brutte notizie sul marito o sui parenti e che questo spiegasse il suo dolore. Presto suo marito, il signore di Carroge, tornò a casa dal suo viaggio. Sua moglie lo accolse calorosamente al suo arrivo, così come tutti i domestici. Passò quel giorno, venne la notte e Sir Jean andò a letto. La signora non voleva andare a letto, cosa di cui suo marito fu molto sorpreso e continuava a chiederle di farlo. Lo rimandò e camminò su e giù per la stanza pensierosa. Alla fine, quando tutta la loro gente fu a letto, si avvicinò al marito e, inginocchiata accanto a lui, gli raccontò con toni pietosi la cosa terribile che era capitata. Dapprima il cavaliere non riuscì a crederci, ma ella insistette così tanto che si avvicinò e disse: «Va bene, allora, mia signora, se è successo come dite, vi perdono, ma lo scudiero morirà, perché così sarà deciso dai miei amici e dai vostri. E se scopro che quello che mi hai detto non è vero, non vivrai mai più con me».
Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal.
Quella notte passò. Il giorno successivo Sir Jean fece scrivere e inviare numerose lettere agli amici più cari di sua moglie e ai suoi, con il risultato che subito dopo che furono tutti giunti al castello di Argenteuil, li accolse con discrezione e li riunì in una stanza, dove spiegò il motivo che lo aveva indotto a chiamarli e fece in modo che sua moglie raccontasse l'intera vicenda in dettaglio, con loro puro stupore. Chiese la loro opinione, gli fu consigliato di andare dal suo signore, il conte di Alençon, e di raccontargli tutta la storia, cosa che fece. Il conte, che amava molto Jacques Legris, si rifiutò di credergli e decise un giorno in cui i due partiti si presentassero davanti a lui. Ha richiesto la presenza della signora che accusava Jacques Legris per descrivere con parole sue quanto era accaduto. Il procedimento fu lungo e acceso, con Jacques Legris accusato del crimine sia dal cavaliere che dal resoconto completo che sua moglie ne diede. Legris sostenne però fermamente la sua innocenza, dicendo che non c'era verità nell'accusa e che la signora lo accusava ingiustamente. Il cavaliere, che possedeva un grande coraggio e credeva a sua moglie, rifiutò di obbedire a questa sentenza. Andò a Parigi, presentò la sua causa contro Jacques Legris davanti all'alta corte. Il procedimento andò avanti per più di un anno e mezzo. Le due parti non potevano essere conciliate perché il cavaliere credeva assolutamente nel racconto della moglie e perché il caso era diventato così noto che si sentiva obbligato a portarlo fino in fondo. Dopo molte deliberazioni e discussioni, la corte dichiarò che, poiché la signora di Carroge non poteva provare nulla contro Jacques Legris, la questione doveva essere risolta con un duello all'ultimo sangue. Tutti i partiti, il cavaliere, lo scudiero, la dama di cavaliere, ricevettero l'ordine di essere presenti a Parigi nel giorno stabilito, che doveva essere il primo lunedì dell'anno 1387. In quel tempo il re di Francia e i suoi baroni si erano recati a Sluis con l'intenzione di invadere l'Inghilterra. Quando la notizia della decisione della corte giunse al re, che già vedeva che l'invasione non avrebbe avuto luogo, disse che avrebbe voluto vedere il duello tra il cavaliere e lo scudiero. I duchi di Berry, Borgogna e Borbone, che anche loro volevano vederlo, dissero al re che era giusto che andasse. Di conseguenza mandò a dire a Parigi di rinviare il combattimento fino a quando non avesse potuto assisterlo, e questo ordine fu debitamente obbedito. Il giorno del combattimento giunse verso l'inizio dell'anno contato come 1387, secondo l'usanza di Roma. Prima che il cavaliere entrasse in lizza, si avvicinò alla moglie che sedeva vestita di nero in una carrozza tutta drappeggiata anch'essa di nero e le disse: «Signora, sulla tua testimonianza sto per rischiare la mia vita in combattimento con Jacques Legris. Sai se la mia causa è giusta e vera». «Mio signore», disse la signora, «è così, puoi combattere con sicurezza, la causa è giusta». «Allora», disse il cavaliere, «sia nelle mani di Dio». Baciò la moglie, le strinse la mano, poi si fece il segno della croce ed entrò in lizza. Il primo a soffrire fu Sir Jean de Carroge, che fu ferito a una coscia con grande allarme dei sostenitori, ma continuò a combattere così strenuamente da abbattere il suo avversario e, conficcandogli la spada nel corpo, lo uccise sul colpo. Si voltò, chiese se avesse fatto il suo dovere, gli fu detto che l'aveva fatto. Il corpo di Jacques Legris fu consegnato al boia di Parigi, che lo trascinò a Montfaucon e lì lo impiccò. Quindi Sir Jean de Carroge si avvicinò al re, si inginocchia davanti a lui, il re lo fece alzare, gli diede 1000 franchi, facendolo anche membro della sua camera con una pensione di 200 franchi l'anno a vita. Dopo aver ringraziato il re e i grandi nobili, il cavaliere andò dalla moglie, la baciò, poi si recarono insieme alla cattedrale di Notre Dame per fare i loro ringraziamenti prima di tornare a casa loro.
Grand chevalier du cœur de Paris se rappelait plus du bout des prairies. Il faisait la guerre avec ses amis dedans la fumée, dedans les métros, dessus les pavés, dedans les bistrots. Il ne savait pas qu'il en était sous, il ne savait pas qu'il dormait debout. Paris le tenait par la peau du cou. Oh, les pommiers doux, rondes et ritournelles.
Questa storia, che sembra veramente uscita da un film che racconta quell'epoca, i cavalieri, l'arte e gli amori, insomma, quei duelli che appunto venivano definiti all'ultimo sangue. E io ho scoperto, grazie a questa storia, Duelli di Dio. L'abbiamo trovata sul sito di Lorenzo Manara, lorenzomanara.it. Si intitolava proprio Il Duello di Dio, una storia di giustizia medievale. E questa è stata proprio l'ultima occasione nota in cui il Parlamento di Parigi abbia ordinato uno di questi duelli, cioè un duello di Dio. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale Angiuria.
Matteo Caccia racconta.
Siamo alla fine della seconda settimana di ascolto della nostra storia seriale, tratta dal racconto di Giuseppe Genduso dal titolo Angiuria, che come oramai sapete significa l'ingiuria. A quanto pare Leonardo, il protagonista Nardo, ha ucciso sua moglie Ninuzza, perché è colpevole di essersi intrattenuta con un venditore ambulante che passava per Castellana, il loro paese, sulle Madonie. In realtà è proprio il contrario, cioè è l'ambulante ad aver ucciso Ninuzza, ma le prove sembrano dire altro. Nardù è in prigione e sta per essere giudicato da una giuria per così dire sommaria, ma la verità ogni tanto viene fuori. Il venditore ambulante ha confessato il suo crimine. Tutto cambia. Tra i singhiozzi dichiarò subito che l'uomo che stavano per impiccare a Cefalù per aver ucciso la moglie a Castellana era innocente. Era lui il vero colpevole.
È praticamente passato quasi un anno e mezzo. Perché sostanzialmente in quell'anno e mezzo probabilmente il protagonista dell'omicidio ha fatto la sua vita al largo, alla larga. Allora, le esecuzioni capitali all'epoca erano veramente molto molto rare, e ancora più rara l'impiccagione. Lì si è voluta dare una ritualità, perché probabilmente c'era un momento in cui bisognava ribadire l'autorità, fare una certa, diciamo, impressione anche sul popolo, quindi il classico patibolo, per quanto sommario. A questo punto la notizia ha cominciato a girare, perché tra la condanna e la data della sentenza era previsto quasi un mese, anche perché le festività pasquali prima di Pentecoste, quindi più o meno la notizia ha girato. Lui probabilmente era in giro, ovviamente era una cosa sulla bocca di tutti.
Poi, come un torrente in piena, raccontò i fatti. Si era invaghito di quella giovane donna allegra e gentile, pensava di avere trovato una facile preda, come ogni tanto gli capitava nelle contrade che frequentava. Ma lei si era rivelata decisa nel non cedere alle sue lusinghe, fedele al marito. Dopo ripetuti corteggiamenti durati settimane, saputo che molti uomini erano partiti per i feudi più lontani per la mietitura, compreso Leonardo. Quella fatale notte si era introdotto in casa, incurante del bambino addormentato accanto al pagliericcio. Aveva ghermito Nina e, impedendole di gridare, l'aveva trascinata dietro la casa verso i campi. La sua disperata resistenza lo aveva fatto infuriare al punto che l'aveva minacciata col coltello, ma Nina non aveva smesso di graffiarlo, morderlo, di battersi. Infine, temendo che qualche vicino sentisse il trambusto e accorresse, aveva perso il lume della ragione e l'aveva colpita alla gola. Era poi fuggito verso la montagna e poi giù verso la costa, dopo aver recuperato i muli, e solo da poche settimane era tornato in quelle contrade e aveva saputo quello che era accaduto dopo il suo delitto. Sbollita la furia, si era ritrovato confuso, roso dai sensi di colpa e pieno di paure. Disse di non riposare da settimane, ma confessò in un sussurro, dopo aver dormito all'addiaccio presso una cappelletta di campagna con un'immagine sbiadita della Madonna. Si era svegliato dai suoi incubi stremato, ma deciso a non permettere che un uomo innocente, padre di famiglia, pagasse per quello che non aveva commesso. Smise di parlare, si alzò bruscamente dal confessionale e uscì dalla chiesa senza chiedere l'assoluzione, camminando come un ubriaco.
Mano fredda, fredda come questa sera che ci scruta nella stanza dei ricordi dove tu sei ritornato per portarmi le tue scuse e un inchino riverente. Quanti sono quei fiori stretti nella mano fredda, 37 margherite che mi frugano nel petto, nella foto di un'estate c'era il vento che soffiava, mi ricordo ci bastava l'equilibrio sulla gamba.
Sembra davvero un thriller la storia che ci ha mandato Giuseppe Angiuria, per cui lo ringraziamo molto. Ringraziamo anche il nostro Federico Bernocchi, ringraziamo tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni. Ringraziamo voi che sicuramente userete questo fine settimana per mandarci le vostre storie. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Leggete il nostro libro che si intitola Cose che succedono vivendo, sono 50 tra le migliori storie che abbiamo ricevuto in questi anni. Ascoltate il nostro podcast prodotto da Radio 24, Don't Tell My Mom, o altrimenti ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.